ospiti del Centro Culturale di Milano, il quale svolta ospita le conversazioni di Leonardo, che sono degli incontri con delle persone che hanno modificato, che hanno dato un qualcosa di particolare nell'ambito del lavoro. Noi vogliamo contattare queste persone per ripercorrere con loro la realtà aziendale che hanno trovato e come l'hanno modificata. Il dottor Gianetti e il dottor Mazzesi li ho conosciuti io e ho ritenuto proporre queste figure perché le ritenevo interessanti. Cioè, ritenevo interessante conoscere la loro esperienza in questa azienda che ha avuto delle vicissitudini e che adesso sta risolvendo brillantemente tutto ed è alla testa, diciamo, con le sue innovazioni. Io nel 1992 ero responsabile dell'organizzazione della banca Fideuram, ma per una serie di circostanze mi sono trovato a diventare il presidente della SEA. Le circostanze sono che hanno arrestato due presidenti nel giro di 6 mesi. Quindi sono andato in un'azienda dove lo sbando, diciamo, del management e anche l'azionista di riferimento aveva dei problemi cioè il comune di Milano aveva dei problemi non da poco, mi ha buttato in un ambiente dove era stato molto difficile entrare e dove le responsabilità erano enormi. Tenete conto che allora Malpensa andava lentamente chiudendo i cantieri. Allora nessun ministro firmava neanche gli auguri di Natale, per cui ci siamo trovati a dover riprendere. Noi abbiamo fatto, e qui è nata un'amicizia con alcuni che sono anche dei consiglieri che sono qui presenti, noi abbiamo fatto 50 consigli di amministrazione dove il punto principale era riprendere Malpensa. Ecco, poi dopo nel 93 Malpensa è ripresa e il Comune di Milano ha ritenuto di dover cambiare consiglio di amministrazione. In quell'occasione ho incontrato il dottor Gianetti. L'ho incontrato in casa del superassessore Marco Vitale, dove abbiamo subito visto che avevamo il comune obiettivo di fare in modo che questo passaggio non dovesse incidere negativamente sulla SEA. E io informalmente ho collaborato con lui, nel senso che gli passavo tutto quel poco che conoscevo, che avevo imparato, perché sul campo ho dovuto imparare molto, e quindi è nata un'amicizia. Ed in nome di questa amicizia lui è qui e ci racconta il seguito, che è un seguito molto più bello e molto più positivo. Il dottor Mazzesi l'avevo conosciuto un po' prima, perché quando io sono dovuto andare a fare presidente tutti parlavano con la stampa, io gli avevo detto: parli solo te, gli altri che parlano vengono licenziati. E beh, era l'unico modo per riprendere in mano la situazione, però questo è servito, perché poi lui con la sua abilità è riuscito a ricreare la comunicazione, ricreare un'affezione della città a questo aeroporto, che è della città, ma dimostrando anche che non era soltanto, riuscendo a dimostrare che non era soltanto di Milano, della Lombardia, ma era del paese. E io mi ricordo sempre che lui aveva inventato l'11ª porta di Milano, Linate, aveva inventato weekend in aeroporto, e quindi voglio dire che uno di quelli che ha più impattato ancora oggi è quello che impatta di più con i media e con l'opinione pubblica, con gli utilizzatori dell'aeroporto. Quindi io li ringrazio. Adesso darei subito la parola al dottor Gianetti, che ci illustra, poi sarà disponibile a parlare, e poi dopo, diciamo, il discussion sarà l'ingegner Buora, che provvederà a regolare tutto lo svolgimento di questo incontro. Grazie.
C'è da schiacciare qualcosa?
No, si sente così. Signori e signori, buonasera. Innanzitutto ringrazio il Ragioniere Cerasani per le cortesi parole che ha avuto nei miei confronti. E vedo con piacere che tra il pubblico ci sono delle facce note, in modo particolare ci sono degli esperti di situazione aeroportuale come il professor Sen, il dottor Ferrari, no, e altre persone, quindi a maggior ragione non potrò bluffare molto sui dati perché già li conoscono e quindi so che Malpensa in questo momento è oggetto di attenzione da parte della società civile, ha ragione, no? E quindi mi presterò dopo a rispondere a tutte le domande puntualmente che vorranno essermi fatte sull'avviamento di questa nuova realtà che ritengo molto importante per Milano. Anche se questo convegno, questo incontro era stato programmato molto prima dell'avvio di Malpensa 2000 ed era mia intenzione, prima di rispondere alle vostre domande, presentarvi Malpensa sotto un profilo un po' atipico, che però chi conosce la SEA, come il professor Sen e le altre persone che l'hanno vissuto, potranno rendersi conto che non dico delle cose molto al di fuori della realtà. Volevo presentarvi Malpensa sotto questo profilo, innanzitutto come progetto. E come tale? No. Come progetto che aiuta a motivare una società che ha avuto un periodo estremamente difficile come quello descritto da Ragioneria Rosani. Infine, i riflessi indotti del progetto Malpensa 2000 su una società che nel giro di poco tempo è passata da una società a valenza nazionale a una società a valenza internazionale che in questo momento sta gestendo il più alto numero di aeroporti nel mondo. Cercherò di essere molto breve. Parliamo del progetto Malpensa 2000. Il progetto Malpensa 2000 è un progetto di lungo termine, perché un aeroporto è una struttura basilare per l'economia del paese, non sto qui a sottolinearne i vari aspetti. Comunque è un progetto che deve essere studiato e analizzato sulla base delle prospettive di sviluppo del territorio dai 10 ai 30 anni, perché 30 anni mediamente è la vita di un aeroporto. Malpensa nasce per conto della SEA in un periodo di assoluta mancanza di progettualità in Italia e in Europa. Questo è molto importante sottolinearlo, perché se no non si spiegherebbe perché la Comunità Economica Europea accetta Malpensa come progetto di riferimento da inserire nei grandi 10 progetti di valenza europea. Il progetto di Malpensa nasce intorno agli anni 85-86, no? Fa il suo iter burocratico, inizia la costruzione nel 90, poi per fatti del tutto italiani vengono fermati i lavori, vengono ripresi, viene presentato alla Comunità Economica Europea, e la Comunità Economica lo approva. Però il discorso fondamentale è questo: quando la Comunità Economica Europea ha sotto mano questo progetto, esamina alcune caratteristiche di questo progetto, che fondamentalmente è uno dei pochi progetti che hanno un ritorno finanziario. Questo progetto di struttura pubblica viene pagato per il 51% del suo valore direttamente dalla società che gestisce l'aeroporto. E questo è il primo caso nel mondo in cui succede questo. Poi dopo succedono altri esempi, perché tutta la privatizzazione degli aeroporti nel mondo poi si sviluppa con questa filosofia. La Comunità Economica Europea si trova in mano questo con altri progetti. Non fa fatica a recepirlo, perché è l'unico progetto pronto per essere realizzato. Gli altri sono progetti di massima sulla carta che non hanno ancora oggi trovato concreto seguito. La Comunità Economica Europea, prima ancora del governo italiano, dà il suo imprimatur a questo progetto. E questo è molto importante. Ma dà il suo imprimatur non solamente in termini di autorizzativi, ma ci mette sopra 500 miliardi, cioè dà 500 miliardi alla SEA in termini di finanziamento a tasso agevolato. Naturalmente però mette una contropartita che è molto utile per il progetto. E qui vorrei sottolineare l'illuminismo della Comunità Economica Europea. Innanzitutto impone che i due terzi del progetto vengano ultimati entro il 98 per concedere finanziamento. Questa in un'ottica di giubileo. Malpensa 2000 doveva essere finito nel 2000, come dice il termine. Ma nel 2000 accade il giubileo e il giubileo comincia il 30 giugno del 99 e finisce il 30 giugno, presso poco, del 2001. E le strutture milanesi non erano in grado di ospitare il giubileo, perché il giubileo comporterà un incremento del traffico stimato dal 10 al 20% in termini di passeggeri. Milano era già satura. Non occorre che ve lo sottolinei. Inoltre, la Comunità Economica Europea impone una metodologia di gestione del progetto, cioè non si accontenta di fare un contratto con la SEA, ma coinvolge tutte le pubbliche autorità, perché sa che un aeroporto ha bisogno, non può nascere solo attraverso lo sviluppo dei lavori all'interno del sedime aeroportuale, ma ha bisogno delle connection, cioè di tutti quei collegamenti, no, che sono necessari per accedere all'aeroporto. Di qui impegna per il collegamento con la ferrovia, per il collegamento autostradale, impegnando direttamente sia il Ministero dei Lavori Pubblici, sia la Regione per quanto riguarda la ferrovia, no, e soprattutto impegna il Governo agli effetti della accelerazione dei lavori per l'approntamento dei lavori entro il 1998. Non voglio farla molto lunga. Il progetto è un progetto di medio e lungo termine, di medio termine, è un progetto come tale innovativo. Ma tutti i progetti di medio e lungo termine, e questa forse è quanto si deve dedurre dal progetto di Malpensa 2000, ottengono un'opposizione, un ostracismo da parte di tutte le forze che sono interessate e anche dalla società, che è sostanzialmente conservatrice, per cui credo che ciascuno di voi sia al corrente di tutte le difficoltà che il progetto ha incontrato per essere realizzato e per essere realizzato nei tempi tecnici definiti. Affrontare questo ostracismo generale, che va dalle compagnie aeree, alla società civile, al sistema politico, al frazionamento partitico, a tutte queste cose, non è stato facile per la società, poteva affondare la società. Invece, e qui mi riferisco alla SEA, invece la SEA, che già veniva da un momento difficile, forse inspiegabilmente anche da parte mia che presiedevo, che la governavo, ha trovato una motivazione, una forza in questo progetto che non saprei neanche spiegarmi. Oggettivamente io non me l'aspettavo. Questa forza, no, che nasce, è tutta interna alla SEA, al personale della SEA, al management della SEA. Forse il professor Sen può essere testimonio di questa situazione. È riuscita a superare tutte queste cose realizzando due obiettivi molto importanti, che tra l'altro erano connesse alla contrattualistica della Comunità Economica Europea e che hanno sorpreso tutti. Il primo è stato il rispetto dei tempi di progetto, ma automaticamente il rispetto dei tempi di progetto ha comportato il rispetto dei preventivi di progetto, perché nessuno lo dice, ma Malpensa ha mantenuto il preventivo di costi ipotizzato, e questo è verificato anche dalla Comunità Economica Europea. La società italiana, ma anche la società europea, e qui mi riferisco soprattutto alle compagnie aeree, non erano abituati al rispetto dei tempi da parte dei grandi lavori pubblici italiani. I grandi lavori pubblici italiani non vengono mai finiti per tempo e non rispettano i preventivi, è così. E poi c'è una correlazione diretta tra rispetto dei tempi e rispetto dei preventivi, soprattutto in un quadro di evoluzione tecnologica, per cui se non si rispettano i tempi, cambia la tecnologia e c'è da rifare tutto da capo, con dei costi che sono mostruosi. Vabbè, la faccio breve. Arrivati alla scadenza, l'aeroporto era pronto. Le compagnie straniere si sono accorte solo in gennaio che i tempi venivano rispettati. Da qui le ben note opposizioni delle compagnie straniere, perché si sono accorte che a un certo punto, bene o male, venivano toccati anche i loro interessi. Forse l'opposizione che è stata fatta dalle compagnie straniere è un po' eccessiva, perché tutti questi grandi interessi poi non sono così toccati come l'opposizione l'ha sottolineata. Però ormai non c'era più niente da fare, l'aeroporto era pronto, il DAD era tratto, la stessa persona, e mi riferisco a Kinnock, che aveva caldeggiato e seguito tappa per tappa il progetto, vi ricordo che Kinnock veniva a visitare Malpensa 2 volte l'anno, negli workshop comuni della Comunità Economica Europea, al quale forse anche lei qualche volta ha partecipato, è stato lo stesso ministro che poi ha dovuto, su pressione delle compagnie straniere, modificare magari alcune considerazioni che lui stesso aveva imposto contrattualmente. Questa, se volete, molto in breve, è la storia di Malpensa, con un riflesso molto importante sulla società, e lo sottolineo da ultimo. Ho parlato della motivazione del personale, e questo va bene, però la valenza del progetto praticamente aveva messo in mano alla SEA l'ultimo prodotto disponibile sul mercato visibile, cioè la SEA era impegnata in termini di progettazione di aeroporti sul piano internazionale, ha fatto molti aeroporti sia in Italia che all'estero in termini progettuali, però non ne aveva mai realizzati. Il fatto di poter far vedere alla clientela internazionale l'ultimo prodotto disponibile sul mercato, anche se solo in fase di costruzione, ha fatto aumentare il grading internazionale della SEA, cioè la quotazione internazionale di quando la SEA partecipava alle gare internazionali sia per la progettazione che per la costruzione degli aeroporti. Questo ci ha permesso di acquisire parecchi ordini in termini di progettazione. Lasciamo stare, buona parte degli aeroporti italiani sono progettati dalla SEA, ma la SEA ha progettato tutto il sistema rumeno, ha progettato l'Uruguay, ha progettato Sarajevo, tutta una serie di altri aeroporti, ma soprattutto per la prima volta si è presentata sul mercato sudamericano partecipando alla gara per la privatizzazione degli aeroporti del Cile, per la privatizzazione degli aeroporti gettini. In questo momento stiamo partecipando al Messico, stiamo partecipando a Panama, stiamo partecipando a Costa Rica, e ha vinto una delle più grandi gare mondiali, la privatizzazione dell'intero sistema aeroportuale argentino. Questo voi lo sapete perché è stata data notizia sul giornale. Si tratta della gestione dei 33 aeroporti, no, che naturalmente hanno fatto fare un salto di qualità alla SEA in termini societari, il che implica naturalmente un salto di valore della società stessa in termini di valutazione della società. Non vorrei andare oltre, no? Concludendo e lasciando a voi riflettere come lo sforzo di realizzazione di un'infrastruttura di medio e lungo termine presenti aspetti estremamente difficili da realizzare, perché qualsiasi progetto di medio e lungo termine innovativo incontra ostacoli sotto il profilo burocratico, sotto il profilo politico, sotto il profilo della società civile, perché va a toccare una serie di interessi molto molto complessi, ma che sono ineluttabili agli effetti dello sviluppo delle infrastrutture delle società stesse. Voglio dire che, lasciando stare gli aeroporti, quando voi dovete fare una strada o una ferrovia, a un certo punto, per ottenere tutte le autorizzazioni per fare questo, non è facile portare a compimento l'opera. Però se non si fanno queste strade, non si fanno queste ferrovie, poi è tutto il sistema industriale che ne va a soffrire. Io voglio dire che la realizzazione del progetto Malpensa 2000 darà un grosso contributo, mi auguro, alla Lombardia e alla l'Italia settentrionale in genere, perché la finalità con la quale è stato progettato è di poter offrire a Milano e alla Lombardia un'infrastruttura che mancava, perché Linate, con una pista molto corta sul quale non poteva atterrare neanche un jumbo, non poteva soddisfare le esigenze di traffico sia passeggeri ma soprattutto di merci del sistema lombardo e dell'Italia settentrionale. Detto questo, però, se si ha la perseveranza e se questo progetto aiuta a motivare la società nel giusto modo, i risultati poi sono, in termini qualitativi, molto molto apprezzabili. Perché? Perché vi ho raccontato molto in breve la storia della SEA e voi stessi potete giudicare da una società che usciva, come ha detto il ragionier Cerrajani, da una situazione molto molto difficile intorno agli anni 92, sia adesso una società molto apprezzata sul piano internazionale, e siamo nel 1998. Io avrei concluso, lascerei alle vostre domande tutte le indiscrezioni.
Io comincio a fare alcune domande che sono nate quando il centro ha pensato di suggerimento di Cerrajani di invitare il dottor Gianetti e il dottor Marzesi. Ma io all'inizio mi sono detto, ma voglio dire, dov'è la bravura nel fare un aeroporto, con rispetto? Nel senso, se a me dessero un campo con del loro dentro, mi dicessero scava, io faccio i soldi. Allora, chiedo scusa della brevità dell'esempio, ma nelle aziende che noi invitiamo qua, no, cerchiamo in qualche misura quello che io chiamo spesso volte lo skill, cioè la capacità di fare, no? La capacità di fare, che è il fondamento su cui nasce la bravura dell'azienda, no? Un'azienda, qualsiasi azienda, si basa sul fatto che è brava a fare delle cose, più brava di altri, no? Quando come dire, il campo è dato, il compito è dato, la responsabilità, come dire, il mercato è assicurato, no? Dove si sposta la bravura? Cioè, in che cosa va a consistere la bravura nel fare le cose, no? Questo qua è il primo tema a dire, perché non è un'azienda come le altre, cioè in cui la bravura del fare un prodotto, un'altra cosa, si va a finire in tutta una serie di processi e quant'altro. Quindi voglio capire meglio, data questo tipo di partenza che la SEA, come società che appartiene all'ente pubblico, ha avuto una concessione, ha avuto un compito di fare una cosa assicurato, quindi garantito, allora dov'è questa bravura? Domanda numero due, associato a questo, normalmente attorno alla bravura e attorno alla compagine che dirige un'azienda si forma un tessuto di azienda che è la compagine aziendale, che è una convivenza umana che assicura non solo la bravura in quanto tale, ma assicura l'esistenza di un fenomeno umano che è l'azienda, no? Allora, il dottor Gianetti l'ha accennato, però io vorrei capire meglio in che cosa consiste l'aziendalità, l'essere azienda di SEA, al di là del fatto di garantire i posti di lavoro o del fatto di aver avuto successo, insomma, no? C'è qualche forse elemento in più di fedeltà, di entusiasmo, di comprensione, di piacere nel fare le cose, non lo so, insomma, no, ma vorrei capire meglio dov'è il nucleo dell'azienda SEA in quanto tale, che è da un lato un risultato, da un lato anche una possibile premessa per ulteriori sviluppi. Io poi sono un linatista sparato, mi spiace dirlo, sono un conservatore pazzesco, cioè Linate per me è il massimo, no? Cioè 10 metri dall'aereo all'uscita più taxi è il massimo, però qua mi ha assicurato che io purtroppo non sono stato a Malpensa, però anche in termini di linatismo anche la Malpensa è... però il mio interesse del centro di questa sera era cercare di scavare su questo tipo di domande, no? In che misura, perché ci sono altre aziende, sempre comunali, che hanno tutto un retaggio probabilmente diverso, no? Ecco, capire le differenze, ma capire in che senso SEA è azienda. Questo qua è una...
Va bene, cercherò di rispondere a queste domande, magari rettificando qualcosa, cioè non risponderò sulla bravura, dirò delle cose, ma definirsi bravi mi pare proprio che non sia il caso. Però, solamente per farvi capire, no, l'importanza di creare un'infrastruttura sul sistema milanese e farvi capire come soffriva il sistema milanese in termini di infrastrutture, mi piacerebbe farvi vedere, se me le consentite, i dati di lavoro dei primi 20 giorni di Malpensa sul sistema milanese. Voi sapete che l'aeroporto è stato molto bersagliato in termini di avviamento, è stato molto criticato in termini di avviamento, anche se è l'unico aeroporto che ha aperto, diciamo, e non ha chiuso, perché altri casi nel mondo abbastanza noti, tipo Hong Kong, Oslo, Denver, Machu Picchu, eccetera, no, non hanno avuto questa opportunità. Comincerei dai dati di traffico. Le do io una... Aspetti che sto... Lei mi proietta questa slide. Ora, qui sono riportati in termini di atterraggi e partenze i numeri del sistema milanese Malpensa-Linate dal primo di novembre, no, al 19 di novembre e successivamente il numero dei passeggeri. Ve la faccio breve. Voi vedete che nei primi... Dunque, per il sistema aeroportuale novembre è il mese dei morti, cioè il mese del più basso volume di traffico. Voi vedete che dal primo di novembre il sistema milanese sta realizzando il 25% di voli in più rispetto all'esercizio precedente. Questo perché? Perché Linate non era più in grado di ricevere. A questo 25% di voli in più corrisponde un incremento in termini di passeggeri del 10%, con delle sfumature giorno per giorno. Questa è la prima spiegazione, praticamente, del perché Milano abbisognava di una nuova struttura aeroportuale, perché era soffocata, i milanesi non trovavano più voli, no? A parte l'intercontinentalità, il concetto di hub e tutte queste situazioni, ma veramente la voglia di volare o la possibilità di volare del sistema milanese era compressa e non era certamente rapportata a soddisfare le esigenze degli anni 2000, intendendo per gli anni 2000 gli anni che vanno da 2000 al 2010. Questo mi sembra evidente. Un'altra considerazione, no? Detto questo, vi faccio vedere come Malpensa abbia avuto delle difficoltà iniziali, ma come queste difficoltà iniziali siano state superate nel giro di 3 giorni. In questo grafico, che è allegata alla relazione del ministro Treo, che sta facendo l'indagine sullo start-up, cioè sulla partenza di Malpensa 2000, è riportata la curva dei ritardi e in arrivo e in partenza la media dei ritardi della partenza degli aerei. Voi vedete il disastro del primo giorno, in cui mediamente gli aerei hanno totalizzato circa 140-150 minuti di ritardo. Voi vedete che al giorno 19 la situazione è ulteriormente migliorata. Noi viaggiamo con un ritardo medio di 20 minuti, che è quasi fisiologico, ma soprattutto voi vedete che c'è una sovrapposizione tra i ritardi in arrivo e i ritardi in partenza. Vuol dire che a un certo punto, quando i ritardi in partenza sono uguali ai ritardi in arrivo, il ritardo non è imputabile all'aeroporto, ma è imputabile al ritardo in arrivo dell'aeroplano, che è arrivato tardi e quindi ha bisogno dei tempi tecnici dell'aggiornamento per la ripartenza. Questo risponde, non dico alla domanda della bravura, ma come il sistema SEA ha reagito a questa novità. Se voi correlate l'incremento di traffico cui è stato soggetto il sistema nei primi giorni, avete visto le cifre prima, 30% di voli in più, no? 10% di passeggeri, con il trasloco. Io vi ricordo che un trasloco di un aeroporto dalle dimensioni di Linate, no, equivale a un trasporto di mezza Monza, che deve essere realizzato in 6 ore. Vi do le dimensioni. I lavoratori che insistono su Linate, fra diretti, indiretti e indotti, credo che li abbia misurati il dottor Sen, il professor Sen, sono circa 25.000. Noi abbiamo dovuto trasferire il 60% del lavoro in 6 ore, no? Quindi una parte sono SEA, una parte sono tutti gli altri lavoratori, bar, compagnie aeree, via di questo passo, ciascuno ha fatto il suo, più il lavoro indotto. Però la dimensione del trasloco è notevole, a parte le attrezzature vere e proprie, un rifacimento. Quindi aver recuperato, no, in 3 giorni, aver assestato il sistema in 3 giorni, è stato un fatto sicuramente positivo. Come mai Malpensa è partita, ha avuto questa fase iniziale di difficoltà di 3 giorni, però non si è fermata come gli altri aeroporti? Un'analisi di primo momento indica 2 fatti. Normalmente quando un aeroporto apre e si ferma per motivi tecnici, perché fondamentalmente non funzionano gli impianti, intendendo per impianti o sistema informativo, in modo particolare hardware, ma software soprattutto, e soprattutto smistamento bagagli e tutti gli impianti annessi e connessi. L'aeroporto era stato progettato, no, e aveva testato lo stesso sistema di smistamento bagagli e lo stesso software a Linate per 5 anni. Riprodotto su scala diversa Malpensa, perché la dimensione di Malpensa sono completamente diverse da quelle di Linate, il sistema realizzato, testato, ha retto, perché se non reggono questi 2 sistemi non c'è niente da fare, bisogna fermare l'aeroporto. L'altro aspetto invece è l'aspetto organizzativo, cioè l'aspetto più connesso alle persone che vivono in aeroporto, e qui purtroppo non c'è niente da fare. Noi abbiamo cercato di far vedere l'aeroporto al personale che da Linate doveva essere trasferito a Malpensa, così come quello delle compagnie aeree, ma operare il primo giorno in una casa nuova non è come operare dopo un mese nella casa nuova. È chiaro che i primi giorni si hanno delle difficoltà, non voglio assolutamente accampare questo come scuse. Inoltre vi ricordo che le molte litigation causate dalle compagnie aeree ci hanno assicurato l'apertura di Malpensa 2000 per il giorno 25 ottobre solamente al 10 di ottobre, e che noi abbiamo saputo il numero dei voli 3 giorni prima dell'apertura di Malpensa. Noi solo 3 giorni prima dell'apertura di Malpensa abbiamo conosciuto con esattezza il timing dei voli, che non è un problema semplice, perché
Se tutti i voli vi partono contemporaneamente o vi partono diluiti nella giornata, le onde di traffico sono completamente diverse da gestire. Non voglio farla difficile. Man mano che l'aeroporto ha cominciato a girare e il personale ha familiarizzato con l'aeroporto, voi vedete che l'efficienza è diventata normale. Queste sono le prime due considerazioni connesse con il fatto di come si è avviata Malpensa. Voi vedete che ci sono state tre punte praticamente ininfluenti. La prima punta è stata dovuta al tanto conclamato effetto pista, sulla quale ha escluso ogni responsabilità, ma che è stato enfatizzato a oltre misura dalla stampa. Non voglio stare a descrivervi il dettaglio, ma diciamo, abbiamo dovuto chiudere la pista per motivi non nostri per 6 ore, questo qui è il risultato. Il 2 è stato uno sciopero dichiarato, il 3 è stato un effetto nebbia, però vedete che i ritardi sono stati riassorbiti e sono andati normalizzati. Vi faccio vedere l'ultimo dato e poi dopo non vi annoio con i grafici, vi faccio vedere l'andamento della riconsegna bagagli, no? Che anche questo è stato un fatto molto... Aspetti un secondo che vi ho dato... Diciamo che Malpensa ha due grossi terminali, uno per i voli Schengen, cioè dove non si presenta fondamentalmente il passaporto, e gli altri per i voli non Schengen, dove si presenta il passaporto. Voi vedete che, a parte le difficoltà, questo è il tempo di riconsegna media dei bagagli, a parte le difficoltà iniziali, voi vedete che fondamentalmente ormai siamo su tempi di riconsegna bagagli che oscillano tra i 19 minuti e i 29 minuti a seconda dei due bagagli. Intendendo per termine di consegna l'arrivo del primo bagaglio dal momento in cui l'aereo ferma le ruote, in termini tecnici si dice fai tacchi, no? Quindi sono tempi che sono sugli stessi standard di NATO e sicuramente sugli stessi standard europei. Anche qui vedete riportati i fenomeni, grosso modo, che sono stati accennati, i fatti si commentano da soli. Come nasce questa capacità di SEA a reagire ai fenomeni? Nasce fondamentalmente dalla struttura di SEA, dall'anzianità con la quale SEA svolge le proprie funzioni. Diciamo dalla professionalità degli addetti della SEA, perché qui bisogna coinvolgere veramente le maestranze e il management. Pur essendo una compagnia pubblica, voi sapete che SEA è posseduta al 99%, 85% del comune, 14% dalla provincia, no? Comunque è costituita in società per azioni, ci sono dentro anche dei privati, ma la loro incidenza è dell'1%. E in un certo senso è abbastanza libera da tutti i lacci e laccioli burocratici che, per esempio, hanno le municipalizzate. Nel contempo, però, essendo società pubblica, soffre più di una società di tipo privatistico dell'influenza, soprattutto sotto il profilo sindacale, del sistema politico italiano. È inutile negarlo questo. I sindacati nelle società pubbliche sono molto molto più forti e inseriti rispetto alle società private. Io ho gestito società private per moltissimi anni, vedo la differenza, sono in grado di misurarla, tuttora gestisco altre società. Credo di aver accennato quindi a una delle principali caratteristiche della società SEA. V'è però da sottolineare un altro aspetto che non fa parte degli handicap ma degli aspetti positivi della società. Il personale che lavora in aeroporto, lasciamo stare l'aspetto del personale operaio, è un personale molto molto acculturato. Mediamente il personale che lavora, mediamente, diciamo per necessità, il personale che lavora in aeroporto, che voi vedete, le hostess, gli steward e via di questo passo, devono conoscere due lingue, devono parlare due lingue, le lingue fanno cultura, questo qui lo sanno tutti. Fanno cultura al punto che quando noi assumiamo e assumiamo il personale nuovo nella fascia tra i 27 e i 30 anni, è obbligatoria la conoscenza delle due lingue, vengono fatte dei test da società esterne, ma mediamente le assunzioni, no, che vengono fatte unicamente sulla conoscenza della lingua, comprendono personale che è al 60% laureato. No. Dopodiché la gestione di questo personale, oggettivamente, pur in presenza di una forte componente sindacale, è più facile rispetto a manodopera, no, diciamo così, non acculturata, questo vuol dire, che invece soffre maggiormente dell'aspetto sindacale. Tutta questa base, no, costituisce poi il vero know-how della società. Perché? Perché la società, quando fa queste assunzioni, non può rivolgersi liberamente al mercato, perché sul mercato non c'è disponibilità di persone che conoscono gli aeroporti. La società deve assumere queste persone, fargli 2 mesi di training, non parlo degli operai, anche gli operai molto meno, per farle lavorare in aeroporto. Il lavoro è molto molto sofisticato, il pubblico è molto molto esigente, quindi automaticamente è una tempra che aiuta molto alla formazione, alla preparazione del personale che poi di volta in volta fa carriera interna. Le assunzioni professionalizzate all'interno di SEA sono minime, no, perché non ci si può rivolgere al mercato per assumere personale che lavori in aeroporto. Anche a livello interno, a livello manageriale, le sole funzioni, chiamiamo così, funzionali, per usare un bisticcio di parole, possono essere reperite sul mercato. Ma quali sono queste funzioni? Sono la funzione amministrativa e la funzione del personale, non è che si vada molto oltre, perché se voi volete dei tecnici di progettazione aeroportuale o li formate oppure sul mercato non li trovate, non esistono sul mercato. Se poi a un certo punto, come la SEA e Aeroporti di Roma, hanno la leadership sul mercato italiano, dove le vanno a pescare queste persone? O vanno sull'estero o proprio non le trovano. Di qui, diciamo, la necessità che la progettazione della più parte degli aeroporti italiani vengano fatte da SEA o da Aeroporti di Roma, non è che ci sia molto da scegliere su un mercato di questo tipo. Con questo ho risposto in parte alle sue domande, non ho risposto al discorso di Linate, ma qui dovrei ritornare sul discorso della progettazione di Malpensa. Quando si progetta un aeroporto, la SEA è specializzata in alcune funzioni, che sono fondamentalmente 3. Primo, l'analisi del bacino di d'utenza sul medio e lungo termine. Noi quando andiamo a progettare gli aeroporti all'estero facciamo 3 funzioni. Entriamo in consorzio con altre società di ingegneria, ma a noi vengono rivendicate 3 funzioni. Dobbiamo stabilire qual è il volume di traffico per le merci e per i passeggeri, no, che gravita intorno a quell'aeroporto nell'arco dei 20-30 anni, perché questo è il range di progettazione dell'aeroporto, per dimensionare l'aeroporto. La seconda funzione è il progetto di massima, ma soprattutto il layout dell'aeroporto, perché la profittabilità dell'aeroporto deriva soprattutto dagli introiti commerciali dell'aeroporto, non dagli introiti dei diritti aeroportuali, dall'handling e da tutte queste cose. Vi ricordo che, per esempio, su Linate transitavano mediamente 40.000 persone al giorno, neanche in galleria passano 40.000 persone al giorno. Quindi far e queste persone mediamente spendono in aeroporto circa un'ora, e in quell'ora spendono. Quindi progettare il layout dell'aeroporto vuol dire progettare la circolazione di questi passeggeri in aeroporto, no, in maniera tale da consentirgli di spendere il loro tempo in maniera più gradevole possibile e contemporaneamente mi sono intrattenuto. Il terzo aspetto è il financial plan, cioè andare a stabilire in funzione di queste due componenti quali sono i ricavi dell'aeroporto prevedibili e quindi poi i costi e trarre un bilancio. Malpensa nasce proprio con questi presupposti e ha indicato sul medio e lungo termine che Linate non era più sufficiente, lo dicevano i fatti, per le esigenze del bacino lombardo degli anni 2000. Questo è stato recepito dalla Comunità Economica Europea e poi ritorniamo sui discorsi precedenti. Chi ha visto l'aeroporto può più o meno confermare che il layout dell'aeroporto rispecchia questi concetti, non credo di dire delle cose sostanziali. Mi spiace per lei che purtroppo Linate non sia dato.
Io volevo aggiungere una cosa, posso?
Prego.
Forse ci interesserà il tuo parere sulle persone.
No, volevo aggiungere due cose, così faccio un po' meno il diplomatico, giustamente, dell'amministratore delegato che deve fare un po' il diplomatico. Allora, io volevo dire intanto una cosa, dov'è la bravura della SEA? Beh, noi siamo un'azienda, io lo dico perché ormai sono una memoria storica purtroppo della SEA, nel senso che sono di quelli che c'è ormai da molti anni, ma noi abbiamo impostato negli anni 80 lo sviluppo degli aeroporti milanesi avendo contro non qualche opinionista, ma avendo contro la compagnia di bandiera italiana, cioè l'Alitalia, che ha sempre rappresentato un centro di potere economico, politico. $10,000-$12,000 di fatturato e vedi questo passo. Quindi quando noi ci siamo posti il problema dell'adeguamento del sistema aeroportuale di Milano come compito istituzionale che come azienda, che già allora non ragionava come un'azienda municipale, ma che ragionava come un'azienda che era su un mercato, che era già per noi chiarissimo che era un mercato internazionale, che era un mercato che si poneva su questi livelli di concorrenza se voleva crescere e se voleva rispondere al suo compito, che è quello di dare a Milano un sistema aeroportuale efficiente. Beh, noi siamo mossi avendo contro dei poteri fortissimi, fortissimi. E la situazione con l'Italia è cambiata 3 anni fa, 4 anni fa, quindi mica tanto tempo fa, eh. Adesso l'Italia ha posto al centro del suo piano di sviluppo, il piano industriale, lo sviluppo di Malpensa, l'accordo con KLM, tutte queste cose. Ma questo da 3 anni, 3 anni e mezzo. Ecco, noi abbiamo fatto tutto un percorso dove non è che siamo stati soli, perché abbiamo trovato piano piano qualche alleato in giro, ma non tantissimi, ma non tantissimi. La centralità di trasporto aereo italiano, che è stato per moltissimi anni, e da pochissimo lo si sta spostando, cioè con l'opportunità di Malpensa, un sistema aeroportuale baricentrico su Roma, dove avveniva tutto il transito italiano, beh, questo ha penalizzato moltissimo in termini di sviluppo Milano e il nord in generale. Questo non è un discorso nordista, il mio, chi mi conosce, qui sono parecchi che mi conoscono, io non sono assolutamente come formazione e quant'altro un nordista da questo punto di vista, perché io fra l'altro non sono di Milano, io sono un romagnolo che è emigrato qui anni fa per cercare di guadagnare qualcosa, perché nel suo paese non riuscivo a lavorare, quindi ho altri tipi di estrazioni. Quindi da questo punto di vista, io non dico che sia una bravura, perché forse è eccessivo, però SEA si è sempre mossa in una logica di impresa, cioè non è, noi che ci eravamo dentro non vivevamo la nostra dimensione di dipendenti della SEA come dipendenti comunali, per intenderci, no, noi vivevamo la nostra dimensione di dipendenti in SEA quando sono entrato ero un impiegato, quindi come tanti altri, no, la nostra dimensione di gente che lavorava e un'impresa si confrontava su un mercato. Noi siamo sempre un'azienda molto presente a livello internazionale, a livello di tutta una serie di momenti di questo genere che ci ha aiutato molto tutti a formarci da questo punto di vista. Quindi il rapporto con il nostro azionista è stato per molti anni un rapporto dove noi spesso andavamo dall'azionista a spiegare quelle che devono essere le tappe di sviluppo dell'azienda se volevamo che si raggiungessero alcuni obiettivi che erano quelli che poi voleva anche il nostro azionista, cioè quello di adeguare il sistema aeroportuale di Milano. Quindi da questo punto di vista c'è stato un lunghissimo confronto che dura tuttora, perché guardate che il sistema di trasporto aereo è un sistema molto complesso, dove ci sono molteplici soggetti, di cui sicuramente i più forti in termini economici e quindi conseguentemente anche politici, perché poi questa è la realtà, sono le compagnie aeree, che sono delle grandi realtà economiche e quindi sono anche delle grandi realtà che influenzano pesantemente i rispettivi poteri politici, insomma, no? Dei vari paesi. Poi ci sono delle realtà molto più piccole in termini economici, che sono gli aeroporti, che è un altro dei termini del paragone, che sicuramente non riescono a reggere il confronto in termini di poteri reali, quindi hanno bisogno di costruire delle reti di alleanze con poi gli operatori, eccetera, eccetera. E questo è un processo continuo di sviluppo e di evoluzione. E se noi alla fine siamo riusciti a vincere quello che è stata la sfida sulle elezioni di Malpensa, la sfida l'abbiamo vinta perché abbiamo avuto soprattutto a un certo punto, come diceva Dottor Genetti prima, un grosso aiuto da questo punto di vista dall'Unione Europea, e questo è stato veramente il momento che ha fatto cambiare tutta una serie di atteggiamenti anche in Italia, che peraltro oggi si riproducono, cioè nel senso che su una serie di questioni che abbiamo avuto davanti in questi giorni si è riprodotto uno spaccato assolutamente fedele alla nostra società, alla società italiana, cioè una società profondamente provinciale, profondamente tradizionalista, pochissimo europea come cultura, e che ha dimostrato in certi momenti, in momenti così un po' più particolari, questi aspetti vengono fuori tutti, insomma, no? Vengono fuori tutti. Io, come l'ho dichiarato oggi a Sole 24 Ore, sicuramente lo taglierà, perché il commendatore Averna, titolare della nota ditta, che però è anche presidente dell'Unione Industriale di Caltanissetta, il quale sta facendo un diavolo a quattro perché deve alzarsi mezz'ora prima per venire a Milano, no? Ecco, questo e non capisce che un aeroporto, un secondo grande aeroporto hub in Italia, come Malpensa, vuol dire incrementare e favorire le possibilità di sviluppo del sud del nostro paese, è uno che sarà anche il presidente dell'Unione Industriale Caltanissetta. Sole 24 Ore sta cosa la taglierà perché non si può attaccare un industriale, però dimostra il provincialismo della nostra cultura, e industriale e politica, e queste cose bisogna cominciare a dirle, no? Insomma, le dico io, che poi qualcuno mi può sempre smentire, compreso il mio amministratore delegato, ma io intanto le dico. Allora, ed è su questo tema, su queste frontiere che noi andiamo oggi a vincere o cercare di vincere una sfida. Quindi da questo punto di vista noi crediamo di non essere assolutamente un'azienda classificabile in quella che è la percezione comune come un'azienda municipale della municipalità, che peraltro sono aziende municipali ottime, peraltro, quindi non è questo un dato negativo. Da questo punto di vista c'è sicuramente uno spirito in SEA, uno spirito aziendale, cioè di identificazione su certi obiettivi. È chiaro che questo va spaccato all'interno della realtà. Secondo SEA è un'azienda che oggi ha quasi 5.000 dipendenti. Di questi 5.000 dipendenti c'è una parte notevole che noi chiamiamo con dei nomi più edulcorati, ma che in sostanza sono facchini, poi noi chiamiamo operatori unici aeroportuali, ma che in realtà caricano e scaricano valigie, quindi con un contenuto di lavoro che è quello che è, e che quindi esprime un certo tipo di situazione, di realtà anche sociale di vario genere. E c'è un'altra fatta, un'altra parte di azienda, che invece è quella che, di cui accennava il dottor Gianetti, dove c'è più professionalità, c'è più cultura, c'è più formazione scolastica e via di questo passo. Quindi si presentano due tipi di realtà, ma noi abbiamo vissuto un'esperienza recentissima di questo periodo di grande disponibilità a lavorare per risolvere i problemi che avevamo, a vincere la sfida che avevamo con l'apertura di Malpensa. Questa è stata un'esperienza da un punto di vista umano assolutamente straordinaria da questo punto di vista, che si è sviluppata in maniera diversa all'interno delle componenti dell'azienda, ma che è sicuramente importante. Quindi c'è una voglia di sfida. Tenete conto che, proprio perché vi dicevo prima, la dimensione della competizione in sé è una dimensione molto vissuta sulla pelle di ciascuno, perché noi siamo, o chi fa il check-in quando voi partite, vedete il biglietto, è in competizione con il dipendente della compagnia aerea che è lì a controllargli se fa le cose nei tempi utili, perché questo deve caricare l'aereo, quindi deve dimostrare di essere sufficientemente bravo per non essere poi rampognato, anzi poter rampognare lui quello dell'Italia o della British per dire guarda sono più veloce di te, no? C'è una competizione che a un alto livello si muove su degli scenari più ampi, che è una competizione a livello internazionale con i colleghi degli altri aeroporti su certe. Quindi questa dimensione è una dimensione che è presente all'interno della sede, è una fonte sicuramente di stimolo. E questa è stata una delle chiavi attraverso le quali abbiamo perlomeno abbiamo affrontato e in parte risolto i problemi dell'avvio di Malpensa, dove poi ci sono state una serie di altre dinamiche che poi, se vi interessa, ne possiamo parlare. Però ecco, da questo punto di vista noi in maniera molto immodesta ci consideriamo abbastanza bravi. Grazie.
E sono un ottimo utente delle carte mille miglia, queste cose, mi considero un utente evoluto degli aeroporti, e sono abbastanza stranito del fatto che voi fino adesso abbiate parlato dell'evoluzione dell'offerta e non dell'evoluzione della domanda, nel senso che ci avete raccontato l'evoluzione dell'offerta aeroportuale nella città di Milano, e io da utente noto una grossa evoluzione anche della domanda, nel senso che non condivido molto l'osservazione sul dottor Averna, che personalmente non conosco, però devo dire che per 3 anni ho preso il volo delle 7.40 la mattina da Linate per andare a Roma, e avevo delle 6.40, insomma i voli delle 8, voli presto, devo dire che le facce sono poi alla fine abbastanza sempre quelle. E la cosa che ho notato nella vostra esposizione è questa, che faccio una considerazione di tipo logistico, cioè io considero l'aeroporto di Malpensa molto molto lontano da Milano, molto lontano da Milano, ma non molto lontano in linea d'aria, lo considero molto lontano perché è difficile arrivare a Malpensa, cioè Malpensa è sulla direttrice della Fiera di Milano, che è una delle poche autostrade in Italia e forse anche nel mondo che arriva nel centro di Milano. Cioè la Milano-Varese entra in Milano ed è sulla direttrice dell'aeroporto. Non c'è una metropolitana leggera, perché il discorso delle ferrovie nord non andatelo a raccontare troppo in giro, perché le ferrovie nord devono cambiare i binari fra qui a 2 anni, perché devono cambiarli completamente, perché hanno cambiato, se vogliono fare correre i treni più veloci devono cambiare completamente i binari. L'asse di Turbigo ci dicono essere un po' lontano dalla realizzazione, insomma alla fine della fiera io l'altro giorno per andare a Francoforte ci ho messo 2 ore e 20 all'aeroporto e ho rischiato di perdere l'aereo, sono partito abbondantemente prima. Allora la mia domanda è questa, cioè quanto Malpensa non sarà una cattedrale nel deserto e fino a quando non sarà una cattedrale nel deserto, e quanto possono dare fastidio a Malpensa delle iniziative molto spinte, so per esempio nel Bresciano l'apertura di Montichiari, l'apertura e l'ingrandimento di Orio al Serio, non so se chi prende la Milano Varese ha notato cosa stanno facendo a Orio Serio. A Orio Serio stanno costruendo il centro commerciale forse più grande della Lombardia, che sta a un sottopasso dall'aeroporto. Forse si augurano molti più ritardi per far stare molte più persone nel centro commerciale. Io finisco pregandovi di una cosa in termini di comunicazione, perché mi ne occupo nella mia banca in termini di comunicazione, soprattutto sulla comunità che fa business, che in qualche modo utilizza l'aeroporto non per una amenità, tanto è vero che la vostra tabella dimostra che il sabato avete tendenzialmente diminuito i passeggeri del 10%, quindi la gente che doveva partire per un volo a meno non ha frequentato l'aeroporto di Malpensa in quei giorni, l'ha evitato. Ma al di là di questo, cioè un'informativa forse più puntuale su quello che utilizzano l'aeroporto non per una amenità ma per un lavoro, questo io lo ritengo più opportuno, forse dei paginoni sul Corriere in termini di opportunità di viaggiare a Malpensa in questo momento. Grazie.
Allora, lei è abbastanza giovane, io mi permetto di essere un attimino aggressivo nei suoi confronti, poi ci penserà Gianetti ad essere molto più diplomatico di me. Allora, due numeri così capiamo il problema. Milano, terza area economica d'Europa, fino al 97 18 milioni di passeggeri anno in aereo. Parigi, seconda area economica d'Europa, 60 milioni di passeggeri all'aeroporto di Parigi. Londra, prima area economica d'Europa, 90 milioni di passeggeri in aereo. Quindi è chiaramente evidente, senza fare lunghissimi ragionamenti, che l'area economica di Milano non ha o non aveva la possibilità in termini di trasporto aereo di dare una risposta a un bacino che è un bacino che esiste e che non ci siamo inventati noi. Per dare una risposta a questo bacino cosa bisogna fare? Bisogna creare un'infrastruttura in grado di portare su questo bacino tutto un insieme di collegamenti aerei che a Milano non potevano venire perché mancava l'infrastruttura. Quindi un aeroporto hub, cioè un aeroporto che permettesse da Milano di volare nel mondo senza bisogno di passare dagli altri aeroporti. Anche questo credo sia una cosa abbastanza semplice. Terza considerazione. Per fare questo, e quindi per entrare su questa logica, che è una logica di mercato e di risposta alle esigenze economiche della Lombardia, bisogna fare quello che hanno fatto esattamente gli altri. Il suo collega di Parigi, che deve andare al Charles de Gaulle per andare a fare un volo di 40 minuti, ci impiega di più di quello che ci impiega lei per andare da Milano a Malpensa. È chiaro che ci mette di più che andare a Linate, ma ci mette di meno di quello che ci mette il parigino andare al Charles de Gaulle e il londinese andare a Heathrow. Come non è vero? Come non è vero? Ma per favore, no? Ma per favore, no? Questi ci sono dati dimostrati a tutti i livelli. Questo, quando io dico che c'è qui, no, un problema complessivo di superare la viscosità dell'abitudine, sono queste cose. I pullman che dalla stazione centrale vanno a Malpensa, ce ne sono 30 al giorno in andata e 30 al ritorno. Il tempo medio di percorrenza in un anno è stato di 45 minuti dalla stazione centrale di Milano a Malpensa. Io la sfido a prendere l'autobus che da Londra va all'aeroporto. C'è la metropolitana a Londra, che ci mette, la metropolitana ci mette una vita. Il treno veloce l'hanno aperto 4 mesi fa a Londra, cioè 4 mesi fa hanno aperto il treno, la linea diretta da Londra, dopo che l'aeroporto è arrivato a 60 milioni di passeggeri, hanno aperto il treno diretto che arriva a Nottingham Gate, da cui potete prendere un taxi per andare al centro di Londra. Allora, tenendo conto che, no, tutto questo premesso, tenendo conto che a maggio ci sarà il collegamento ferroviario da Milano a Malpensa, no, che ci metterà 35-40 minuti, credo che da questo punto di vista non abbiamo nulla da invidiare. Ci sono dei ritardi sul sistema dei collegamenti, questo non c'è dubbio, no? Ma però rispetto a questi ritardi, rispetto all'opportunità che dà una struttura tipo quella di Malpensa in termini di sviluppo e di trasporto, è un paragone secondo me assolutamente non commisurabile. Ma mettiamo anche che uno ci metta più di un'ora per andare a Malpensa, o un'ora e un quarto, no? Benissimo, Dico, se noi vogliamo stare in Europa si pagano questi prezzi, altrimenti facciamo il mercato unico con la Libia e l'Algeria, perché questa è la dimensione. Se vogliamo essere un paese competitivo all'interno di un'area, o ci mettiamo su quella lunghezza d'onda e lì siamo competitivi e riusciamo a dare una risposta, noi non possiamo continuare a essere un'area dove l'80% delle merci aeree che partono dalla Lombardia vanno con i TIR nel nord Europa, partendo da Milano come merce aerea. Cioè il costo che hanno il sistema delle imprese in Lombardia per la carenza di una struttura aeroportuale che gli permetta di essere competitivi nel mondo è un prezzo troppo alto che non ci possiamo più permettere di pagare. Ovviamente arrivando in ritardo su questo paghiamo qualche prezzo in più all'inizio, su questo non c'è dubbio, no? Su questo non c'è dubbio, però questa è la competizione.
No, scusi, poi volevo aggiungere.
Facciamo anche altre domande, se ci sono.
Le rispondo. Volevo dire, prima di tutto Malpensa, lei ha fatto un ragionamento molto opportuno, ma che è un ragionamento europeo. Le ricordo che Malpensa è intercontinentale, Milano non aveva l'intercontinentale. Da quando Malpensa è partita, su Milano ci sono 50 voli al giorno intercontinentali. Questo vuol dire che lei arriva senza transiti nei più principali punti d'Europa, perché quei numeri che vi ho detto in termini di movimenti sono chiaro indice che è stato messo qualcosa in più. Ora, può una metropoli come Milano essere senza l'intercontinentale? Primo discorso. Secondo discorso, per quanto riguarda le infrastrutture, lei ha perfettamente ragione. Perché il problema è stato analizzato, straanalizzato e contrattualizzato con la Comunità Economica Europea, la quale ha ritenuto che per la partenza dell'aeroporto, così come era dimensionato, era sufficiente fare certi tipi di intervento, che le ricordo, il pezzo dell'autostrada tra Milano e Fiorenza è stato portato da 3 a 4 corsie per senso di marcia e poi da Fiorenza a Busto è stata portata a 3 corsie per senso di marcia. Adesso stanno facendo gli ulteriori ampliamenti. Lei ha visto che è stato raddoppiato il numero dei posteggi sui caselli in entrata e in uscita dall'autostrada. Queste qui sono le cose. La stessa ferrovia, con tutti i problemi che presenta, se lei è stato a Malpensa avrà visto che la stazione ferroviaria è inserita nell'aeroporto come per Zurigo. No, era stata contrattualizzata per la fine del 99, perché Malpensa era stata progettata per il 2000, no, ho parlato prima dell'accelerazione e delle motivazioni. La ferrovia entrerà in funzione, confidiamo, al 30 maggio, anche se non possiamo rispondere noi, perché evidentemente sono le altre cose. La ferrovia non è la metropolitana di Londra, è un non stop, cioè vuol dire che sale a Malpensa e scende a Cadorna, cioè nel cuore della città dove si collega con tutte le linee metropolitane disponibili su Milano. No, non solo, ma per la fine dell'anno viene ristrutturato Piazzale Cadorna e viene ristrutturata la stazione Nord, lo sappiamo perché siamo in contatto diretto, e un terzo della stazione Nord sarà dedicato a Terminal per andare a Malpensa, che vuol dire che lei può entrare in stazione Nord, fare il check-in, consegnare il bagaglio, no? Dopodiché salire sul treno. Questo non è possibile farlo con la macchina, perché sulle strade ci sono gli incidenti, ma sulle ferrovie no. No, perlomeno danno diversa sicurezza, l'incidentalità è molto inferiore. E quindi, diciamo così, essere all'altezza dei sistemi più sofisticati. I sistemi più sofisticati che trovo in Europa, perché nelle altre parti del mondo non mi risulta che negli Stati Uniti ci siano collegamenti ferroviari con gli aeroporti, è tutto via bus, via gomma, no? E l'altra considerazione che vorrei ricordarle è che Malpensa, noi continuiamo a pensarlo per i passeggeri, ma le caratteristiche di Malpensa sono due piste di 4.300 metri e sono fatti per gli aerei per trasportare l'intercontinentale, ma soprattutto le merci, perché il sistema milanese era tributario di esportazione di oltre 500.000 tonnellate di merce l'anno a Francoforte, Parigi e Amsterdam, perché non riesce a spedire, perché non aveva le strutture. Quindi vuol dire che le merci italiane vengono aviocamionate su Francoforte, su Parigi o su Amsterdam per andare nell'intercontinentale. L'INATA è una lunghezza di piste di 2.300 metri, non può essere fatto questo tipo di discorso. L'INATA ha le caratteristiche dei city airport, cioè un aeroporto. Non c'è nessun aeroporto più comodo di L'INATA al mondo, è a 7 km dalla Madonnina. Questo lo sappiamo, e L'INATA verrà conservato, ma su L'INATA non possono atterrare oltre un certo numero di voli al giorno con caratteristiche di aeroporti del tutto di aerei del tutto contenute. Perché? Perché se passa sulle case, questo qui lo sapete anche voi. Perché adesso si lamentano tutti di Malpensa, ma perché voi non sentite le lamentele di Milano 2, Milano San Felice, tutte queste cose che hanno fatto che si facevano nelle manifestazioni in aeroporto. Quindi, quando ho detto che per fare un progetto di medio e lungo termine bisogna essere disponibili a impattare, convincere la società civile del cambiamento, perché la società civile sostanzialmente è conservatrice, giustamente conservatrice, no? Però bisogna sottolineare i limiti del conservatorismo rispetto ai plus dell'evoluzione. Ciascuno di noi avrà vissuto il passaggio da trama metropolitana, esempio che noi ricordiamo. Il tram passava sotto casa, la metropolitana non passa sotto casa, però i vantaggi che dà la metropolitana oggi sicuramente il tram non li poteva dare e non li potrà dare, tant'è che tutti i sistemi evolvono in quella direzione. Questo non, scusi, lei sa che per andare a Francoforte può prendere indifferentemente l'aereo a L'INATA o a Francoforte. Però se va nell'intercontinentale, lei a L'INATA non ci va, mentre a Malpensa adesso sulla più parte delle cose ci va. E che cosa pesino i transiti su chi fa l'intercontinentale, soprattutto se il transito è nell'ora terminale del volo, cioè dopo 10 ore di volo, fare un transito, magari aspettare 2-3 ore in aeroporto per prendere una connection di un'ora, non è una cosa piacevole, perché le ultime ore di volo sono le più faticose, questo lo sapete benissimo. Altro non aggiungerei, no. Sulla testimonianza di quello che diciamo, ho il piacere che ci sia qui il professor Sen che ha verificato, perché tutte queste cose, no, sono state analizzate e fatte analizzare a spese dalla SEA da enti esterni, fra cui l'Università Bocconi, no, e l'Università di Castellanza, che insieme hanno misurato tutti questi fenomeni e li hanno pubblicizzati, compreso l'impatto occupazionale. Mentre invece per tutto quanto riguarda l'aspetto tecnico è stato tutto valutato, studiato ed elaborato insieme all'MIT di Boston, no? Questo per, diciamo, ottenere un prodotto aggiornato, up to date, rispetto alla situazione mondiale contemporanea. Questo fatto, l'ho detto prima, di avere l'ultimo prodotto realizzato in questa maniera, ha fatto apprezzare la valutazione di SEA nel mondo al punto di fargli vincere le gare. Era il senso della mia domanda. Grazie.
Posso aggiungere una cosa velocissima? Una, perché mi devo far perdonare della mia aggressività, per cui facciamo ragionamento. No, scherzo. Allora, no, sentiamo un po' di traffico a Bergamo, a noi fa solo piacere perché noi possediamo Bergamo per il 49,6%, per cui infatti Bergamo è stato benissimo. Nel senso che mentre noi stiamo incrementando il traffico su Milano, sta incrementando anche Bergamo, che è una dimostrazione di un fenomeno a noi noto, cioè nel senso che dove sono nati i grandi hub, gli aeroporti detti minori intorno sono tutti cresciuti di traffico, perché semplicemente si toglie un tappo, detto banalmente, si toglie un tappo, quindi c'è un incremento come complessivo di gente che vola, che si muove, merci e persone che volano. Quindi c'è un vantaggio per tutti, anche per i piccoli aeroporti. No, partiamo un attimo discorso indietro sul discorso dei collegamenti. Purtroppo noi viviamo in un paese che è fatto in un certo modo. Allora, noi eravamo convinti, e lo siamo ancora, che se noi non avessimo fatto l'aeroporto e l'avessimo aperto anche senza il treno non sarebbe mai arrivato a Malpensa. Cioè, se avessimo dovuto aspettare che facessero prima il treno sarebbe fatto. Perché questo è un paese che funziona così, purtroppo, per tutti, no? Per lei che ci mette 2 ore qualche mattina andare a Malpensa e noi che semmai ci vediamo tutti i giorni o 3 volte al giorno per lavoro. Perché questa è la realtà, no? Se noi non avessimo aperto l'aeroporto, l'ANAS non avrebbe fatto in 6 mesi lo splendido lavoro che ha fatto per fare la bretella che mancava da Malpensa vecchia a Malpensa nuova. Sul fatto che l'aeroporto si apriva, ed era certo che si apriva, c'è stata un'accelerazione complessiva. Noi dobbiamo sempre lavorare in emergenza. Allora, quando lavoriamo in emergenza siamo tutti bravi, no? Purtroppo questa è la situazione. Noi siamo vittime, possiamo anche essere protagonisti, insomma, dipende dai punti di vista, no? Ma siamo spesso anche noi vittime di questo tipo di sistema, che è quello in cui lavoriamo tutti, in cui siamo tutti inseriti. Purtroppo è così. Cioè, se noi avessimo dovuto aspettare, perché tieni conto che Malpensa è entrato nel piano nazionale degli aeroporti del governo di questo aspettabile paese nel 1985. Cioè, nel 1985 il piano generale degli aeroporti italiani prevedeva la realizzazione a Malpensa e tutto questo. La differenza è stata quello che diceva prima il dottor Genetti, cioè che mentre noi abbiamo rispettato i tempi che erano previsti, gli altri dicevano ma tanto non lo faranno mai in tempo e quindi abbiamo tempo. E via, no? E passavano i mesi e gli anni. Questo purtroppo è lo scotto che paghiamo tutti. Poi noi ci prendiamo qualche pomodoro in faccia in più in questo caso, in altri casi ne tireremo noi, ma in questo caso li prendiamo noi. Però il meccanismo purtroppo è di questo tipo, ecco, questo volevo dire in maniera un attimino più tranquilla.
Prego. Io volevo fare 3 domande. Anch'io sono un utilizzatore dell'aeroporto. Diciamo che io sono anche particolarmente sfortunato perché abito a Porta Romana, cioè a 20 minuti a piedi forse da Linate, e lavoro a Segrate, e quindi tutte e due le cose sono state spostate. Però capita. Volevo capire di più 3 cose. Uno, parlate molto, della cosa che mi interessa di più, del sistema aeroportuale, cioè del sistema delle compagnie aeree, del viaggio aereo. Io sinceramente non ne so tanto. Capisco che, voglio dire, lo scenario che voi, di cui voi delineate alcuni tratti è molto interessante dal punto di vista industriale, dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista di business. Quindi mi piacerebbe capirne di più per avere il quadro, perché se no parliamo di Malpensa ma non so che cosa c'è dietro. Seconda cosa, io sono, credo, il tipo umano che fa piacere al dottor Giannetti, nel senso che quando quello che va all'aeroporto e spende.
Mi pago lo stipendio, sono ancora più interessato.
Quindi, devo dire da questo, farvi complimenti perché Malpensa è bellissimo.
Grazie.
È proprio bello, cioè io conosco un po' gli aeroporti europei ed è sicuramente il più bello che c'è in Europa. Dal punto di vista estetico parlo, sono un esteta, non commento il resto. Non lo so, mi piacerebbe che voi me lo spiegaste, però dal punto di vista estetico è così. Una banalità, a Linate c'erano le brioche sempre uguali, a Malpensa io ho trovato il muffin, che a me mi fa impazzire, quindi ho speso per un'articolazione 10.000 lire perché c'era il muffin, e costa caro, devo dirvi, però è bello. Invece ce n'è di migliore comunque. Quindi è bello, e quindi questa cosa qui è positiva. Ci sono però, in un'ottica di quello che a me stanno insegnando e sto pagando sulla mia pelle lavorando, che si chiama customer satisfaction, tanti particolari che si possono perdonare in un periodo di introduzione. Per esempio i finger. Io sono partito da Milano per andare a Bari dal finger, sono atterrato e ho preso il pullman a tornare indietro. Come diceva il dottor Giannetti, l'ultimo periodo del volo è quello peggiore, se io devo stare a pregare il pullman ho maledetto tutto quello che ho guadagnato. Quindi domanda tecnica, questo, il parcheggio, tante cose che perdono ma che vorrei capire, se anche perché uno arriva, vede 50 finger vuoti e vado col pullman, cosa c'è? Terza cosa, si parla di intercontinentale, giustissima come cosa, la questione del lab come merci non la sapevo, quindi vi ringrazio di averla detta. Parlo di intercontinentale come turismo, come viaggio d'affari.
No, ma vale anche come turismo.
Sì, ma nel senso, le dico mercato, questo sì. Da questo punto di vista. È vero che c'è un vantaggio oggettivo di tempo, forse. Mi piacerebbe capire anche un vantaggio oggettivo di soldi. Perché adesso...
Sì, mi piacerebbe capire?
No. Un vantaggio oggettivo anche dal punto di vista economico. Perché adesso, per andare in America, se io vado ad Amsterdam, magari ci metto 2 ore in più, ma pago la metà del prezzo del biglietto.
C'è la pubblicità di KLM che le dà lo stesso prezzo da Malpensa.
Io rispondo... questo, cioè, diciamo che la domanda era in questo senso, mi ha anticipato, però non è solo con KLM, in generale capisco che anche non è un problema di SEA, magari di Alitalia. Però se anche le cose non si uniscono, grazie.
Vedo di essere molto breve. Innanzitutto la ringrazio per le considerazioni sulle caratteristiche estetiche dell'aeroporto. Diciamo che quando si progetta un aeroporto. Prego.
Trovare Marta Veggia dentro l'aeroporto è una cosa che un milanese fa applaudire.
Ma adesso arrivo. No, mi scusi, allora adesso arrivo. Quando si progetta un aeroporto, indubbiamente ci sono degli equilibri da rispettare, soprattutto ci sono due scenari alternativi. L'aeroporto monumento come porta della città in entrata e in uscita o della regione di riferimento, e l'ultima esasperazione quando l'aeroporto è molto vecchio come Ifro, l'aeroporto supermercato. Chi è passato recentemente da Ifro sa che diciamo l'aspetto degli shop, dei negozi di Ifro è molto molto diffuso. Malpensa in questo momento è in fase di costruzione ed è stato curato molto l'aspetto commerciale, l'ho detto prima. In modo particolare voi troverete dei concetti di marketing che non trovate in altri aeroporti. Chi va in Malpensa vedrà che ci sono dei centri, no, in cui è raggruppato tutto l'alimentare. Se lei va dentro in un centro trova PEC, trova Taveggia, trova le grandi marche e lì può scegliere all'interno di un'area sola ciò che più le piace. Lo stesso vale per l'alta moda, lo stesso vale per altri tipi di mercanzie. Cioè si è cercato di raggruppare per facilitare la scelta del consumatore, ma questo fa parte della tecnica di progettazione degli aeroporti per ottimizzare il rendimento dell'aeroporto. Comunque la ringrazio per la sua osservazione. Per quanto riguarda il discorso dei bridge, dei finger, li chiami come vuole, voglio dire che se lei fa riferimento all'Inate, a Malpensa ci sono il triplo di bridge riferiti all'Inate. In questo momento Malpensa sta facendo lo stesso numero di voli che fa l'Inate. Quindi è chiaro, forse non soddisferà completamente il carico e scarico attraverso bridge e finger, però se comparato all'Inate indubbiamente la differenza c'è. Ci sono 33 bridge a Malpensa, tra il terminal nord, i due terminal, e diventeranno 44 quando sarà finito il terzo terminal, e all'Inate sono 9, questo qui è un dato di fatto. Perciò, mentre arrivando all'Inate, ad eccezione del Milano-Roma, era normale prendere il bus, adesso è un po' eccezionale a Malpensa prendere il bus, può capitare, ma non è nella prevalenza dei voli. Questo però succede anche a Francoforte, non tutti scaricano nei bridge. Va anche considerato nella progettazione di un aeroporto che le caratteristiche dell'Italia non offrono grandi territori per il sedime aeroportuale. Malpensa è un aeroporto con un sedime relativamente piccolo se comparato con il Charles de Gaulle, se comparato con Fiumicino, se comparato con gli altri aeroporti. Pur essendo piccolo questo sedime aeroportuale è pari a un terzo della città di Milano misurato sulla circonvallazione esterna. Questo vi dice la problematicità di realizzare nuovi aeroporti, no? Perché richiedono grandi estensioni vicino alle città. Vi ricordo, il professor Sen lo sa, che è partita
quest'anno la progettazione del nuovo aeroporto di Parigi a 110 km da Parigi. Quindi vedete che ormai per fare gli aeroporti negli anni 2000 si andrà molto molto distante, perché ci sono tutta una serie di fattori, dalla rumorosità a tutti questi fatti, che non consentono più di fare questi aeroporti all'interno della città. Certo, i mezzi di comunicazione devono essere adeguati alle circostanze. Malpensa è appena partito, quindi avrà un po' di difetti che certamente verranno appianati. Le voglio dire, e anche qui chiamo a testimonio il professor Sen, che se ha due caratteristiche. Prima di tutto realizza il customer satisfaction da oltre 7 anni, no, e lo fa trimestralmente proprio per adeguare le caratteristiche dell'aeroporto alle esigenze dei passeggeri, articolato in un numero di componenti, di domande, di item molto molto articolato. Non solo, ma SEA è una società certificata sotto il profilo qualitativo, è stata la terza società certificata sotto il profilo quantitativo in Europa, è certificata secondo le norme 9001 ed è la prima società al mondo certificata per il security, cioè per i sistemi di sicurezza dell'aeroporto, intendendo per sistemi di sicurezza, controllo bagagli e tutto quanto attiene ai sistemi antiterroristici e via di questo passo. Lei voleva sapere lo scenario italiano. Lo scenario italiano è molto semplice da descrivere. L'Italia ha due grandi aeroporti, Roma e Milano. Intorno a questi due aeroporti si sviluppa un network chiamato in termini tecnici, cioè un sistema di piccoli aeroporti, ciascuno dei quali, se vuole avere una vita attiva, deve essere integrato con l'aeroporto principale, come avviene in tutti i paesi del mondo, se no non ha valore. Noi veniamo dalla privatizzazione degli aeroporti argentini, io vengo dal Messico dove abbiamo partecipato al tender per la privatizzazione degli aeroporti dello Yucatan, in modo particolare Cancun. Ormai è chiaro al mondo il concetto che intorno a un grande aeroporto si sviluppano dei sistemi di piccoli aeroporti integrati con questo aeroporto. Però se non sono integrati non hanno valore questi aeroporti, perché non possono esprimere la propria potenzialità. Faccio un esempio: la strategia di Orio al Serio è integrata con la strategia degli aeroporti milanesi. Orio al Serio, voi non lo sapete, ma è specializzato nei piccoli pacchi, cioè nel fare la posta e i piccoli pacchi. Oltre a questo, che danno la profittabilità dell'aeroporto, viene poi sviluppata la stazione passeggeri, però l'attività prevalente non sono i passeggeri per questo aeroporto. Vi ricordo anche che da quando è partita Malpensa si è sviluppato il sistema milanese, sono triplicati i voli su Orio al Serio. Questo non lo sa nessuno, ma è così, no? Perché quando si fa una nuova struttura è chiaro che certe zone possono trovare dei vantaggi su certi tipi di voli, parliamo di voli domestici fondamentalmente, che però hanno una localizzazione più comoda, ma questo non ha niente a che fare con fare delle strutture proprie, appropriate per il territorio, tipo quello di Malpensa. Orio al Serio c'è una pista di 2300 metri, l'intercontinentale non lo può fare. Torniamo sui discorsi di prima. Ha un sedime aeroportuale che è più piccolo di quello di Linate, quindi cosa volete? Arriva a una certa potenzialità, non va oltre, perché a un certo punto per fare un aeroporto ci sono vari sistemi, c'è il sistema delle piste, ma poi ci sono il sistema delle infrastrutture. Se vuol fare la posta bisogna fare i magazzini e lì ci vogliono spazi. Poi ci vogliono le connection, cioè i collegamenti stradali, e non è che Orio al Serio ne abbia molti. Se lei fa fatica ad andare a Malpensa, io stamattina ho trovato un incidente per andare a Orio al Serio, ci ho messo 2 ore e mezza. E quindi torniamo sempre sulla stessa. Evidentemente chi abita a Brescia forse è più comodo andare a Orio al Serio, questo non esclude questo tipo di discorso, però è impensabile che Malpensa possa offrire i servizi di Orio al Serio e Orio al Serio i servizi di Malpensa. Se invece la progettualità del network è globale, allora si ottimizza la situazione aeroportuale e la convenienza degli aeroporti. Forse sono stato un po' lungo, ma credo di aver risposto alle sue domande.
Velocissima, perché
devo fare una domanda io, Mazzini.
Aspetta un secondo solo, volevo aggiungere una cosa che questo non tutti sanno. Allora, noi vendiamo dei servizi alle compagnie aeree, i nostri clienti sono le compagnie aeree, no? Quindi noi vendiamo dei servizi alle compagnie aeree che le compagnie aeree ci pagano, no? Quindi questo è il nostro tipo di rapporto, no? E qui, su questo volevo fare due considerazioni brevissime. Per una compagnia aerea usare il finger costa di più che non far scendere i passeggeri con gli autobus, cioè nel senso che noi gli facciamo pagare di più, no? A una compagnia che usa, che si attacca al finger perché è un servizio maggiore, perché eccetera eccetera. Allora ci sono le compagnie, alcune che scelgono per problemi di economicità dei loro conti non usare i finger sempre, altri che semmai fanno dei mix fra un certo numero di voli che usano i finger, un certo numero di voli no, per avere semmai un equilibrio, no, sui costi dei servizi a terra. Quindi questa è la spiegazione per cui delle volte ci sono i finger vuoti e gli aerei si fermano nelle piazzole periferiche, perché è una scelta del vettore, non è nostra, e riguarda la sua politica commerciale nei confronti dei suoi clienti, che sono i passeggeri, perché i passeggeri in questa logica sono i clienti della compagnia, non dell'aeroporto. Per noi sono clienti di seconda battuta, cioè che poi passano in aeroporto e comprano i negozi, in quel momento diventano clienti nostri, però dal primo punto di vista sono clienti della compagnia. Quindi il discorso per esempio delle politiche commerciali delle compagnie aeree, quindi il costo dei biglietti, quindi le politiche sui biglietti, è un tipico strumento che hanno in mano le compagnie aeree, ed è chiaro che più noi attraverso delle strutture che possono accogliere molte compagnie aumentiamo la concorrenza di fatto, cioè aumentiamo il fatto che più compagnie possono operare sulle stesse rotte, questo inevitabilmente innesta un meccanismo di competitività e quindi sul tempo medio e medio lungo abbassa sicuramente i prezzi di certi servizi. Dico, io l'anno scorso sono andato a fare Capodanno con i miei a New York, ho trovato una tariffa Lufthansa che faceva Milano, Düsseldorf, New York a 800.000 lire, no? Mentre il costo del volo di linea da Milano a New York sotto Natale era 1.400.000 lire. E io, siccome ero in vacanza, mi sono andato via Düsseldorf, ci ho messo 3 ore in più, no? Però non avevo problemi. Ecco, questo tipo di situazione è legata alle politiche commerciali, perché l'Alitalia in Germania vendeva il Düsseldorf Milano New York a 800.000 lire a sua volta, perché c'era concorrenza in Germania alla Lufthansa che aveva i voli diretti al 1.400.000. Quindi sono problemi di politiche di concorrenza. Quello che noi possiamo fare come servizio, diciamo, in generale, è che nel momento in cui creiamo le opportunità perché ci siano più compagnie che operano, quindi più voli in offerta, è chiaro che la concorrenza è talmente forte fra i vettori che, a parte alcuni accordi di paracartello, però che comunque c'è una tendenza alla riduzione sicuramente del costo del biglietto. Quindi da questo punto di vista portiamo un contributo minimo in quel senso. Grazie. Dimmi, Alfonso.
Io vorrei dire due cose, che almeno anche la mia esperienza, cioè quella dei finger, già nel 93 l'Italia non voleva pagare. Ecco, però vorrei dire che la SEA viene identificata come l'aeroporto, tutte le problematiche, lei di fatto qui è l'unica che ha rispettato i tempi e si piglia anche le problematiche degli altri, come pure, come dicevo lui, quando succede qualcosa per tariffe, perché vanno sul pullman, che sono dei problemi dietro, oppure c'è uno sciopero o qualcosa, c'è sempre la SEA, perché la SEA viene identificata in questo. Questo per precisare. Però quello che vorrei chiedere a te, Mazzesi, conoscendo la tua sensibilità, e questo è anche perché a noi interessa questo, quali problematiche ci sono state nel trasferimento di tutte queste persone, nel modo di operare di gente che lavorava all'INATI in una certa maniera e si è trovata a Malpensa con una meccanizzazione, informatizzazione che era al di fuori, considerando anche l'età anche di alcune persone? Cioè, come l'avete, quali sono stati i problemi e come l'avete affrontati? So che magari è già tardi, però se ci puoi almeno accennare l'attenzione su queste cose.
Sì, beh, questo è un problema molto importante e molto delicato, di cui naturalmente non si parla, perché ovviamente, come sempre, nelle cose un pochettino più importanti si cerca sempre di parlarne meno. Beh, in effetti noi abbiamo avuto dei grossi problemi da questo punto di vista. E